dalla trasmissione che abbiamo annunciato più volte stamattina. Parleremo del libro a cura di Anthony Santilli, biografia di una prigione, l'ergastolo di Santo Stefano in Ventotene. E prima un brano di Lucio Dalla che ci introduce, secondo me, in modo ottimo a questa tematica.
Capitano, che hai nel...
Do la parola ai nostri ospiti per parlare appunto di questo volume e poi magari la canzone la sentiamo dopo.
Un saluto a tutti e a tutti.
Lava quello. La cosa sullo sul microfono. Ok, che si sente meglio, vai.
Sì? Sì. Meglio? Ok. Allora, un saluto a tutte e a tutti. Sì, sono Anthony Santilli e niente, oggi ringrazio anzitutto tutte le compagne e compagni della radio per questo invito, che è appunto l'occasione per parlare dell'uscita, insomma, di questo volume, di questa curatela, ma soprattutto deve essere l'occasione per parlare, almeno dal mio punto di vista, della nascita di questo centro di ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione che abbiamo da poco costituito a Ventotene, luego simbolico, insomma, dal punto di vista storico, della detenzione politica italiana. E quindi ecco, si tratta appunto di una curatela, questa biografia di una prigione, che nasce in realtà da una riflessione che abbiamo fatto ormai 3 anni fa, nel 2015, per i 50 anni della chiusura dell'ergastolo di Santo Stefano. Per chi non conoscesse, l'ergastolo di Santo Stefano è una struttura quantomeno unica in Italia, per come è fatta, proprio come esempio di architettura penitenziaria. È un'isoletta piccolissima, Santo Stefano, che sta, se non sbaglio, sono 29 ettari, insomma molto molto piccola, che si trova appunto a largo, è una delle isole dell'arcipelago ponziano, che vede appunto tra le altre isole Ponza e Ventotene. Fa parte del comune di Ventotene, sta a poche miglia dalla costa, la si raggiunge in realtà facilmente da, appunto, da Roma sono 3 ore più uno di viaggio, 3 ore e mezzo, quindi non è tanto, però con queste 3 ore e mezzo si arriva in mezzo al nulla. È un isolotto che ha visto la costruzione di questo carcere ormai alla fine del 700, quindi nel 1795, durante l'epoca borbonica, e nasce sin da subito come un bagno penale per oppositori politici, sostanzialmente. Stiamo parlando di un periodo, come potete ben immaginare, le conseguenze della rivoluzione francese si avvertono in tutta l'Europa e quindi anche nel regno borbonico. All'epoca si parla appunto di della rivolta napoletana del 1799, e quindi centinaia di questi oppositori politici, protagonisti di quella rivolta, vengono proprio incarcerati in quell'ergastolo costruito sin da subito dagli stessi detenuti che poi dopo lo hanno vissuto nei primi decenni di vita dell'ergastolo. È un ergastolo che ha vissuto tutte le fasi sostanzialmente della storia detentiva italiana fino al 1965, quindi si è vissuto tutta l'epoca borbonica, l'Italia cosiddetta liberale, e poi l'Italia fascista e poi l'Italia repubblicana. E in tutti questi decenni ha accolto sia delinquenti, cosiddetti delinquenti comuni, che principalmente oppositori politici, quindi ha vissuto il banditismo, il brigantaggio, ha vissuto l'anarchismo, ha ospitato, tra virgolette, esponenti, insomma, del Partito Comunista, ha vissuto e ha ospitato esponenti della Galassia Socialista, e poi naturalmente personaggi più conosciuti che possiamo ricordare, come Sandro Pertini, Mauro Scoccimarro, Umberto Terracini, per citare quelli che vengono normalmente elencati come prigionieri illustri all'interno di questo ergastolo. È un ergastolo che ha una storia abbastanza sconosciuta, nel senso che prima di questa pubblicazione non vi erano tanti libri, vi era un po' di memorialistica da parte di qualcuno che aveva passato qualche anno all'interno. Pensiamo a Giuseppe Mariani, per esempio, quell'anarchico che fu accusato dell'attentato al Diana nel 21, oppure appunto memorialistica di Sante Pollastro, che insomma è più conosciuto come banditi tra i banditi italiani, soprattutto la canzone di De Gregori, il bandito del campione, per il suo rapporto con Girardengo e così via. Però insomma non c'era tanto, in realtà, come poi Salvatore può ben dire, la storiografia sul sistema carcerario italiano vive di passi molto lenti. E molto spesso si va a rotture, cioè qualche contributo illuminato e poi anni di silenzio, perché purtroppo insomma già in Italia si fa poca ricerca storica, a maggior ragione sulle carceri. Quindi era un modo e un'occasione per insomma riflettere anche su questo. Ora, Salvatore partecipò all'epoca, che sta qui accanto a noi, partecipò all'epoca a quella riflessione, perché in realtà quel convegno che fu organizzato nel 2015 non era solo un convegno sulla storia dell'ergastolo di Santo Stefano, era un convegno che voleva anche riflettere sulla condizione carceraria. Si dovevano ospitare esponenti della tesi abolizionista e esponenti della tesi riformista. Gli esponenti della tesi riformista però non si presentarono, quindi in realtà abbiamo deciso quindi di pubblicare intanto gli atti di questo convegno per quanto riguarda la parte storica, e rilanciare in realtà e cogliere l'occasione anche oggi per rilanciare un dibattito e magari anche un evento di riflessione collettiva da organizzare anche a Ventotene. Saremmo ben lieti di ospitarlo noi lì al centro di ricerca, proprio sulla situazione carceraria oggi e le differenti posizioni che ci stanno, filosofie che ci stanno in merito all'appunto sua esistenza e a come deve esistere nel caso.
Cioè, di nuovo salute a tutti e tutti che ci ascoltano. Dunque, io sì, l'ho visitato, dopo aver visitato per tanti anni le carceri italiane più moderne del carcere di Santo Stefano, però appunto insieme a Anthony siamo stati a fare una visita interessante insieme ad alcuni storici del carcere o comunque del sistema giuridico. Il problema è che, per esempio, se uno va, ha ragione quanto diceva adesso Anthony, se uno della poca attenzione alla storia del carcere italiano, perché se uno va su Wikipedia, per esempio, c'è il batte Santo Stefano, il gasto di Santo Stefano, c'è scritto fatto col sistema panottico inventato da Jeremy Bentham, l'inglese. In realtà non è così. Bentham manco lo seppe, intanto è contemporaneo, perché Bentham ha scritto pure lui questa tesi sul panottico, l'ha scritta a fine del Settecento, quella del 795, quindi non è così, non è venuto a seguito della teoria di Bentham. È stato costruito, come dicemmo appunto in quel convegno che citavi, e in base al teatro di San Carlo, dove ragionarlo così, che il teatro è fatto così, tanta gente vede poche persone sul palco, allora dice invertiamo la tendenza, facciamo che poche persone sul palco vedono tutti i tre, e quindi si inventò questo sistema in cui pochi controllano tanti, che fu poi tutta la tesi ripresa poi fino a Foucault e altri del sistema carcerario, in cui il controllo c'è ma non è sulla persona, è sul sistema nel suo complesso, cioè l'introiezione, aver introiettato il sistema del controllo, cioè il carcerato venendosi controllato così assume il concetto che è sempre visto in ogni momento, anche se non è così, e questo è il principio del carcere, nel senso sei sempre controllato, quindi non hai spazi di autonomia, di autodeterminazione, di indipendenza. Quindi voglio dire, questa ora Wikipedia c'ha tante, è un'enciclopedia digitale, c'ha tante cose interessanti, però perché questo errore e nessuno ci ha messo mano per correggerlo? Perché appunto si ignora del carcere di Santo Stefano, si ignora praticamente quasi tutto, per cui è importante il lavoro che cercate di fare. Io consiglio a tutti coloro che hanno ancora delle perplessità, a tutti e tutte che hanno delle perplessità sul carcere, ma però dove li mettiamo quelli? Andate a vedere il carcere di Santo Stefano, intanto guardate su internet, ci sono tante fotografie, potete intanto darvi un'idea. Poi se andate al carcere, è una bella gita, si va a Ventotene col traghetto, e da lì con mezz'ora, si arriva anche meno, si arriva alla... c'è una guida molto brava, Salvatore Nicolella, che è molto, molto, non solo bravo ma appassionato, diciamo, della conoscenza di quella ragazza. Bene, e lì vi rendete conto che il carcere è la cosa più disumana che esiste, appena un attimo superiore alla pena di morte. In effetti fu il sostituto della pena di morte, cioè all'inizio l'ergastolo nasce come un dono che ti faceva il signore o il monarca per dire vabbè non ti facciamo uccidere, però l'ergastolo, cioè nacque come alternativa alla pena di morte, quindi è la pena di morte sociale, non ti uccido, perché cominciò l'Europa ad avere così questi sintomi, diciamo, di umanesimo molto, molto peloso chiaramente. Perché vi rendete conto che appunto è la cosa più disumana che può esistere, sia per questo fatto che una persona non ha nessun momento della propria giornata, nemmeno quelli intimi, nemmeno di fare i bisogni, nemmeno il dormire, mai ha un momento lì, perché può essere sempre controllato, lo è per la sua struttura e lo può essere per volontà delle guardie, dei controllori. Allora però qualcuno dirà, eh sì, per quello appunto 250 anni fa è cambiato, certo, oggi le carceri sono in cemento armato, sono lineari, però il meccanismo è lo stesso. Se voi parlate con qualunque persona che è stata in carcere da un mese a più, vi dirà la stessa cosa, che la prima emozione che provi quando entri in carcere è quello di non avere un minimo spazio di autonomia per te. Non puoi decidere niente, non puoi decidere quando andare a fare la passeggiata, c'è l'orario stabilito, non puoi decidere quando dormi, spengono loro la luce, non puoi decidere quando incontrare i tuoi perché i colloqui sono stabiliti dalla direzione, non puoi decidere quando andare all'aria perché lo decidono loro, non puoi decidere quando si mangia, l'orario del mangiare è stabilito, cioè è stabilito tutto da loro, dall'amministrazione carceraria. Quindi questo fatto crea una depressione da cui poi si spiega perché i suicidi in carcere, allora gli psichiatri cominciano a dire un sacco di cazzate, scusate se qualche psichiatra ci ascolta, però come quando diciamo che l'organizzazione degli psichiatri ha detto sì, ma il carcere fa diventare deboli di mente, quindi diciamo possiamo ritenere che la persona in carcere sono tutti malati di mente. Alt. Se fosse vero, cari psichiatri, se credete a questa cosa, dovete denunciare sul piano internazionale, una sorta di Norimberga, immediatamente lo Stato, perché produce in dei cittadini italiani che sono cittadini italiani, cittadini a tutti gli effetti, li porta al disagio mentale. È un crimine contro l'umanità se fosse vero quello che dite, oppure non è vero quello che dite. Mettetevi d'accordo col vostro cervello. Se lo Stato impone con le sue strutture la malattia mentale a delle persone, è un criminale. Appare appunto, e ci vorrebbe un processo tipo Norimberga, perché non è uno scherzo. Tra l'altro questa cosa la notò molto bene Primo Levi quando uscendo da quel mostruosità dei campi di concentramento e gli chiesero qual è la specificità, lui disse non c'è specificità, il campo di concentramento non è altro che un sistema concentrazionario come qualunque carcere, anche il più bello con le tendine rosa, quello è soltanto portato alle estreme conseguenze, non è un'altra cosa, non fa parte di un'altra mentalità. Il campo di concentramento è il sistema concentrazionario, cioè il sistema carcerario in generale, portato alle estreme conseguenze, e la gente rimase un po' sconvolta. Poi quando si rese conto che nessuno aveva capito, forse uno dei motivi per cui si è tolta la vita, ha detto non capite un cazzo, forti per dire, no? Ecco, questa cosa qui, quindi vi consiglio, andatela a vedere e capite perché, al di là delle modifiche che fanno, poi fanno le riforme che poi non significa niente, in realtà il sistema carcerario è un sistema disumanizzante, devastante della persona umana. Serve questa cosa all'umanità? Serve devastare, distruggere delle persone? Non credo che sia, visto che tra l'altro questo tema del carcere è stato, e visto che le persone sono le stesse, quelle andate a Ventotene a fare il confino, di quelli che poi hanno fatto l'assemblea costituente. Ora nella Costituzione c'è scritto poca roba, però se andate a vedere, e non è che ci vuole un grosso studioso, i lavori preparatori, cioè sono stati redatti ovviamente i dibattiti nell'assemblea costituente di tutti questi deputati e deputate dell'assemblea costituente. Quando si pose il problema del carcere, si posero due problemi. Dice dobbiamo vedere qual è l'impostazione che il carcere aveva, che il fascismo aveva del carcere, perché noi dobbiamo metterci da un altro punto di vista, se non si capisce. Loro erano molto in rottura al fascismo, poi sappiamo che l'Italia non è andata così, comunque dicevano dobbiamo vedere il carcere da un altro punto di vista, diverso dal fascismo. Qual è come lo vede il fascismo il carcere? Due punti che analizzarono molto intelligentemente. Uno, che lo vede come separazione, cioè il carcere è separato dalla società, quindi le persone in carcere vengono ghettizzate, espulse dalla società, messe in un posto lì in attesa che muoiono, e non devono avere nessun rapporto con la società. L'altro punto è che il sistema delle pene deve essere rigido, immodificabile. Loro dissero noi ci abbiamo un'altra idea, per noi tutte le persone, dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo carcerato, sono cittadini italiani a pari dignità. Affermarono una cosa molto bella sui principi, che disse affermarono questa cosa, che non c'è sulla Costituzione scritta, però si evince comunque nei lavori costitutivi, dice la dignità non si acquista o si perde per meriti o demeriti, c'è e basta, c'è, il cittadino della Repubblica ha pari, deve avere dignità, e la dignità è pari di ogni cittadino, primo punto. Secondo punto, noi pensiamo che la punizione, le pene non hanno mai nominato il carcere, non c'è la parola carcere nella Costituzione, questo visto che tutti la citano, che nessuno ha mai scoperto sta cosa, ci vuole, sono 50 pagine, ci vuole, però dissero le pene al plurale. Perché al plurale? Perché appunto le pene sono assai tante, no, già oggi si chiamano misure alternative, gli arresti domiciliari, la messa alla prova, i lavori socialmente, sono tante le pene, il carcere è una di queste prove, però oggi è diventato totalizzante, oggi qualunque cosa c'è il carcere, e loro non volevano questa cosa qui, dissero le pene devono servire a risocializzare la persona che si è posta fuori perché ha rotto col sistema delle leggi, e quindi dobbiamo aiutare a riportare una società. Come? Intanto le pene non devono essere fisse e soprattutto il carcere non deve essere separato dalla società, ci deve essere un'osmosi tra carcere e società, devono essere, i muri servono a non far scappare, non a non far entrare la società dentro, e misero un sacco di cose. Poi il mondo è andato diverso, poi dopo pochi mesi c'è stato il golpe democristiano che ha buttato fuori, però cioè, la storia italiana è quella. Però l'idea era questa, e queste erano persone che ragionavano così perché in gran parte hanno subito il carcere, anche i cattolici, anche i liberali, i comunisti, i socialisti, e sapevano di che cosa parlavano.
Infatti la differenza, il problema è proprio questo: quando nel 47 vi è stata la commissione sulle carceri, quella di Persico, no? Che era socialista, il gruppo di Saragà, quando appunto nel 47 ci fu questa commissione dove Persico sollecitò tutti i detenuti a scrivere ai esponenti, le lettere oggettivamente sono veramente delle fonti eccezionali perché stanno tutte conservate dall'archivio centrale dello Stato. Questo Michele Colucci in un saggio all'interno del libro lo cita e lo descrive con estrema precisione. Lì proprio si capisce quanto queste persone, questi esponenti, quantomeno avevano vissuto un'esperienza detentiva. Da lì in poi purtroppo la situazione degenera in maniera peggiore, nel senso che vi sono degli esperimenti riformisti, in particolare proprio a Santo Stefano vi è l'esperimento di Eugenio Perugatti, no? Che è il direttore dell'ergastolo, che fu direttore dell'ergastolo di Santo Stefano dal 1952 al 1960, e che sostanzialmente non era altro che un esponente di un riformismo carcerario che ancora magari non si era espresso poi a livello istituzionale. Era un cattolico di formazione cattolica, democristiano doc, potremmo definirlo, che comunque semplicemente per buonsenso cercava, ha tentato comunque di leggere con maggiore attenzione il dettato costituzionale, e quindi infatti lui è stato uno dei primi che ha lanciato il dibattito sulla sulla inadeguatezza della pena, del fine pena mai, dell'ergastolo, perché dice: tu che te rieduchi se devi stare tutta la vita in carcere? Cioè, che te rieduca a fare? Cioè, se io pure come detenuto sto dentro un carcere, un ergastolo, un bagno penale, una qualsiasi struttura detentiva, devo stare lì dentro, cioè, che mi rieduca a fare? Non ha funzione. Lui per primo lanciò proprio un dibattito di questo tipo nel 1956, pubblicò proprio mentre era a Santo Stefano un volume su appunto le criticità che erano appunto insite nella pena dell'ergastolo. È un esperimento che appunto però era una goccia, perché poi in realtà lo si può criticare o meno, però quantomeno aveva tentato di lanciare una problematica che poi purtroppo non è stata colta, perché poi è stata l'epoca anche del governo D'Ambroni, insomma poi si è arrivati alla nascita di una destra conservatrice che ancora peggio insomma proprio ha annullato anche quel poco che si stava facendo, per quanto insufficiente almeno dal mio punto di vista. Quindi gli esperimenti di questo tipo purtroppo, se ci sono stati proprio nella prima fase, nei primi anni post, cioè della costruzione della Repubblica Italiana, ma poi sono andati oggettivamente a ridursi sostanzialmente. Se pensate, e questo è vero, è veramente interessante vedere come poi l'ergastolo e la storia dell'ergastolo di Santo Stefano divenga e rappresenti probabilmente il riflesso della concezione della detenzione in Italia almeno fino al 65. Dopo Perugatti arriva Annecchino era uno dei peggiori direttori che ha avuto l'ergastolo, e l'ergastolo di Santo Stefano ne ha avuti insomma di personalità abbastanza raccapriccianti dal punto di vista della direzione. Oltretutto furono cambiate tutte le guardie all'interno dell'ergastolo, comunque la maggior parte, perché volevano mettere delle guardie un po' più disumane, mettiamolo così, un po' più dirette nei confronti degli ergastolani, perché durante l'epoca dei Perugatti alcuni ergastolani addirittura avevano in dote tra virgolette il compito di assistere i figli del direttore dell'ergastolo, cioè una responsabilizzazione del detenuto che comunque attraverso il lavoro doveva teoricamente, secondo il pensiero di Perugatti, ravvedersi, secondo sempre l'ottica comunque di espiazione della colpa, certo, di matrice cristiana. Annecchino invece proprio crea una situazione veramente di un deterioramento totale delle condizioni dei detenuti, fino poi arrivare a un incidente gravissimo che ha portato poi alla morte di tre detenuti all'interno dell'ergastolo proprio all'inizio degli anni 60, perché appunto costretti sostanzialmente dal direttore dell'ergastolo ad andare a raccogliere delle botti, insomma della merce, perché comunque ora, come dice appunto Salvatore, andate a vedere un po' le foto di cos'è l'ergastolo di Santo Stefano, cioè è un'unica struttura su un isolotto piccolissimo, non ci sono ormeggi, non ci sono spiagge, c'è un piccolo proprio ormeggio e c'è una salita ripidissima, quindi erano i detenuti, naturalmente non c'è acqua sorgiva, quindi tutto va per cisterne di raccolta dell'acqua piovana, oppure appunto con queste navi cisterna si arrivava a rifornire l'ergastolo. Erano i detenuti che andavano giù anche in condizioni, diciamo, marittime o comunque meteo critiche. Questi tre detenuti erano scesi giù su imposizione della direzione per andare a raccogliere appunto della merce e purtroppo sono stati trascinati dal mare, dalla tempesta in acqua, non si è più saputo nulla. Quindi per questo ora l'ergastolo di Santo Stefano è un esempio, ma ve ne possono essere tanti in Italia e nel mondo di strutture che hanno raccolto e collezionato storie di questo tipo. Raccontarlo non è altro, insomma, che un piccolo tassello che però ci può servire per riflettere ancora oggi, insomma, su quello che è stato e che potrebbe ancora essere, perché purtroppo il dibattito in questo clima politico sembra proprio in realtà essere fossilizzato su altre cose, cioè quasi rischia che si riapre Santo Stefano per riattivarlo, mica per fare magari un museo della detenzione che ancora in Italia e in Europa manca, con diciamo, un'attenzione maggiore magari proprio sull'esperienza detentiva.
Io ho una domanda sia per Salvatore che per Anthony. Prima parlavi delle strutture, no? Carcerarie, insomma, ne hai visitate un certo numero. Ecco, per far capire bene ascoltatori e ascoltatrici, il termine panottico, per spiegarla ancora meglio, è questa: hai fatto riferimento al teatro, no? Il teatro è circolare, semicircolare, insomma, c'ha una forma così, che è cosa completamente diversa, come tu giustamente hai detto, dei carceri moderni che sono lineari. Anche Regina Coeli, che c'ha i raggi, che è già posteriore, ma non è tra i più moderni, no, no. Però c'ha questo corpo centrale da cui si dipartono i raggi e così via, perché la struttura anche fisica, architettonica del carcere, credo che abbia la sua importanza. Allora ti volevo chiedere questo, Salvatore: in fondo, cioè in senso meno negativo, la struttura di questo carcere consentiva ai detenuti di vedersi uno con l'altro, di vedere una cella, cosa che i carceri lineari moderni non ti consentono assolutamente. Certo. Quindi da sto punto di vista era meno alienante forse dei carceri moderni, anche se questo non era lo scopo di allora. Lo scopo principale era quello che hai detto tu, che pochi controllassero tutti, però insomma c'era anche questo. Oggi il carcere,
e infatti questo era il punto debole, diciamo, di questa struttura. Allora veniva impedita dalla paura del controllo, perché tu infatti i carcerati nella loro storia hanno elaborato un sistema di segni,
certo, si comunicavano fra loro,
la parola si può ascoltare, cioè il suono si ascolta. Poi hanno inventato anche un linguaggio che io non sono mai riuscito, una specie di Gramblò di coso, perché era difficile. Però i vecchi carcerati, quando entravano in carcere, parlavano tra di loro in questo linguaggio, omettendo le vocali, è un po' come l'arabo da questo punto di vista, insomma, comunque, che è complicatissimo, insomma, però ti ci vuole col tempo, te li impari. Quindi quello è un linguaggio particolare e dei segni per poter comunicare tra di loro. Infatti quello era il punto debole, la struttura prima a raggi però separati tra di loro, e poi quella appunto lineare, impediscono il controllo. Infatti i carceri speciali o il 41 bis sono fatti proprio per impedire anche lo sguardo visivo, sì. Cioè non si possono guardare detenuti a detenuti, quindi è peggiorativo, certo che è peggiorativo, ma c'è tutto un filone che si chiama che studiano proprio questo, le strutture delle carceri,
l'architettura carceraria.
Il problema, il punto centrale che ci interessa a noi però è qual è l'obiettivo che mira, che siccome anche qui ci sta tra virgolette una destra e una sinistra in questa architettura,
diciamo scuole di pensiero,
esatto. Io una volta incontrai delle ragazze e dei ragazzi che studiavano architettura, che si erano buttati, erano di sinistra, perlomeno ritenevano di essere compagni, e stavano pensando a strutture che invece al contrario non permettessero l'annichilimento di quegli altri. Io dissi: però non è meglio che, cioè, se andiamo a fare il carcere più umano, proviamo a fare meno carcere invece che il carcere più umano. Quindi, però poi c'è questa cosa qui, e oggi infatti l'impedimento della comunicazione tra carcerati è portato avanti da questo governo. due parole per dire tanto nel dibattito, anche se non c'è. Il governo attuale, questo qui, ha azzerato, ha affossato la cosiddetta riforma fatta da Orlando, il ministro precedente, che il cui governo precedente non è che ci credeva molto, perché aveva tutto il tempo per approvarla ma non l'ha approvata, e quindi l'ha rimandata da questi ovviamente hanno buttato al cestino. Uno tra i tanti punti, erano due punti: uno, favorire il passaggio alle misure alternative dal carcere, facilitare questa cosa qui che burocraticamente è troppo, e il secondo era di fare questa cosa che si chiama vigilanza dinamica, parola assurda, che vuol dire che durante l'ora di giorno, dalle 8 di mattina alle 22, le celle sono aperte, il reparto è chiuso, le celle sono aperte, i carcerati possono passare su e giù, vai mangiata questo, devi il caffè con quello, un po' di socialità all'interno dello stesso reparto. Sì. Questo governo qui ha vietato quella cosa lì, la sorveglianza dinamica. Perché? Perché si sono lamentati i sindacati delle guardie, dei secondini, certo, che sono tutti di destra i sindacati, e in gran parte anche le guardie. Di destra perché? Perché loro vogliono meno possibilità di movimento dei detenuti, che per loro è fatica. È chiaro, no? Perché devono controllare gente in movimento, invece chiuse in cella e finita la storia. Ecco, per dire, quindi nel 2018 siamo tornati di un paio di secoli indietro per impedire proprio anche la comunicazione visiva, che c'è stata, che è stato un problema.
E ovviamente in barba al concetto principale, ispirante, che è quello del recupero. Se manco te consento la socialità, frate, esatto, figurati se te la consento con l'esterno.
Cioè, poi si lamentano perché da lì escono più cattivi.
Certo.
Ma che è difficile che uno esca più buono. Ecco, per ripartire sempre dalla Costituzione, poi termino. Poi dico, tutti abbiamo conosciuto Umberto Terracini, perché al di là della sua militanza del PC, però era una persona, ha difeso i compagni fino agli anni, cioè a tutti,
era ancora uno che si faceva vedere in mezzo ai compagni.
Lui, partecipante alla Costituzione, propose di mettere un limite alla carcerazione, 15 anni, non più di 15, perché diceva quello che abbiamo detto fino adesso, toppa, perché oltre i 15 anni l'hai degradato, l'hai devastata, l'hai distrutta la persona. Ovviamente l'area democristiana, anche se cattolica, disse: ma no, lasciamo decidere a quelli che verranno dopo. Probabilmente sì, già sapevano del golpe in preparazione democristiana. Cioè, però non solo erano contrari al Castro, ma addirittura mettere un limite, 15 anni, come c'è per esempio in Norvegia, 20, però insomma è così, perché o tu decidi, se no la leviamo quella parola, non vuoi rieducare, non vuoi risocializzare nessuno. Bene,
il carcere è punitivo,
è punitivo, punto e basta. Ma allora è inutile usare queste parole, l'errore di oggi è proprio la non corrispondenza tra parole e fatti, no? Qui ci siamo.
L'ipocrisia
per tornare alle questioni delle condizioni.
Sì, vai.
No, per tornare,
volevo dire soltanto, dopo magari diamo una panoramica appunto dei saggi che ci sono all'interno del libro, e ci fermiamo un attimo magari, certo, prima di quello. Certo.
Sì, giusto una riflessione sempre sulle condizioni detentive che tu dicevi, no, Giorgio? La questione, ora, questa pianta che tu vedi nella copertina, e che è per quella che trovate anche magari su internet, è la pianta di fine Settecento, quindi è la prima pianta originale, e vedete che ha una pianta, le celle sembrano pure, a parte la simbologia, sono 33 celle per tre piani, insomma, quindi di Dante Alighieri proprio, docet, però a parte quello, erano celle pure sufficientemente grandi se si pensa a quello che succede dopo.
Allora, era uno per cella?
No, ce ne stavano 4-5 per cella, poi diventano anche 8 nel sovraffollamento. La questione peggiore diventa in realtà, e questo lo vogliamo, giustamente questo, ora non possiamo dirlo in diretta, poi chi avrà l'occasione, tanto comunque questo libro poi andrà pure tutto online, perché non è lo scopo, non è quello di venderlo per farci soldi, ma per divulgare. Le piantine che stanno in calce al libro vi fanno vedere invece qual è l'evoluzione poi di questa struttura. E vedrete come queste cellule poi si dividono, verranno divise per metà. Perché quando poi si arriverà alla segregazione cellulare, quindi fine, diciamo, seconda metà dell'Ottocento, poi il codice Zanardelli e tutto il resto, lì proprio veramente la disumanizzazione è totale. Non solo, nello spiazzale grande centrale, quello che dicevamo appunto, cioè il Teatro San Carlo, comunque in generale ci sono le balconate, no? Le balconate hanno comunque questa funzione, diciamo, sarebbero i detenuti. C'erano poi le regioni sotto, cioè i sedili sotto, ecco, tutto lo spiazzo centrale verrà occupato da un'altra, come dire, una torta, una torta fatta di tanti spicchi, perché l'ora d'aria non veniva più fatta all'esterno, ma solo all'interno di questi spicchi, e quindi con gli spicchi ai lati, a sinistra e a destra, che devono essere naturalmente vuoti. Quindi e poi ancora, all'esterno dell'anello verrà aggiunto un secondo anello, e là, quello che dicevi tu, nel senso, adesso in queste balconate, che voi potete pure vedere, insomma, delle immagini online, il detenuto da una parte può anche vedere il detenuto dalla parte opposta, no? oltre a essere controllato da un centro dove ci stava in realtà la cappella, perché l'occhio divino doveva controllare sempre e comunque.
Dio ti vede in qualsiasi momento.
Perfetto. Cioè. L'anello esterno invece è fatto da un corridoio che dà, diciamo, verso il mare, e tutte celle senza finestra all'interno. Quindi là proprio la disumanizzazione è proprio estrema. Ora siamo stati proprio recentemente, purtroppo l'ergastolo sta vivendo una situazione di deterioramento totale. Poi se volete, insomma, affrontiamo questa questione, perché in realtà ci sono dei fondi stanziati ma che stanno lì bloccati da qualche anno. L'altra questione che volevo giusto ricordare è proprio la questione delle visite che tu dicevi. Purtroppo fino al 30 settembre c'è stato un periodo in cui il carcere era visitabile tranquillamente, poi 2 anni fa è stato chiuso alle visite perché era veramente pericolante. È stato fatto un percorso di, diciamo, alternativo per le visite in questo ultimo stralcio d'estate fino al 30 settembre. Adesso per il momento non è più visitabile, dovrebbe essere riaperto poi da maggio dopo una serie di lavori di consolidamento. Quindi questo giusto perché uno parte adesso a Ventotene, dice voglio andare a Santo Stefano. Purtroppo in questo momento, proprio durante l'inverno, è oggettivamente difficile, anche perché il mare è veramente emosso e là non c'è un attracco sicuro per il momento, quindi bisogna sempre avere una condizione comunque meteo marina abbastanza stabile.
Dalla sua cella lui vedeva solo mare ed una casa bianca in mezzo al blu, una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava, quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia. E sognò la libertà. E sognò di andare via, via, via. E un anello di déjà. Silenzi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria. Vedrai che bella la città. E sognò la libertà. E sognò di andare. Gli anni son passati, tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedo più. Disse ancora, la mia donna sei tu, e poi fu solo in mezzo al blu. E poi fu solo in mezzo al blu.
Vengo da te, Maria.
questa era la casa in riva al mare di Lucio Dalla, che insomma credo sia, se non l'unica, quasi canzone dedicata da questo cantautore e da, cioè in nella storia della canzone italiana, sicuramente non credo di essere smentita, dedicata appunto a all'ergastolo in questo caso, perché è evidente che sta parlando di una persona che sta scontando l'ergastolo.
Allora riprendiamo una breve descrizione appunto dei saggi che ci sono all'interno di questo, di questa curatela.
Se non sbaglio, sono 8 capitoli. Naturalmente, diciamo che la storia dell'ergastolo è una storia lunghissima, dal 1795 fino al 1965. L'idea era quella che ognuno dei contributori, ognuno dei coautori avrebbe dovuto fare un pochino una sorta di punte a capo di quello che era stato scritto, di quello che si poteva studiare su ogni periodo storico. Quindi c'è un primo capitolo che è stato scritto da Antonio Parente, che per anni ha lavorato al DAP centrale, ed è uno che è appunto una persona che si è occupata proprio per passione di architettura penitenziaria.
Di che cos'è il DAP?
Il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, scusate, hai ragione. Infatti.
Sempre didattici.
No, giustamente, la divulgazione è la prima cosa. E Antonio Parente è stato in realtà il primo che ha scritto su Santo Stefano, ha scritto un libro che è scaricabile, anche questo online, lo trovate, basta che scrivete Antonio Parente, l'ergastolo di Santo Stefano, lo trovate online, si può scaricare. E lui ti spiega proprio bene quello che dicevamo prima, cioè la funzione deterrente e intimidativa di come tu costruisci un ergastolo, di come tu ci arrivi con la barca, arrivi fino a lì e vedi queste finestre a bocca di lupo, di come tu non possa sentire altro che le onde del mare ma non vederlo, perché così era all'epoca. Il secondo saggio è quello di Gea Eliana Miranda. Ci tengo a precisare che questo libro è il frutto di uno sforzo collettivo di persone, sia di ricercatori, diciamo, professionisti, magari, ecco, che hanno un incarico all'università, ma anche di persone, quelli che chiamiamo noi liberi ricercatori, cioè persone che sono appassionate e che hanno dedicato mesi per degli studi per fare un capitolo per questo volume. Ecco, il capitolo di Gea, cioè Gea è una di quelle persone appunto che come libera ricercatrice ha fatto un lavoro enorme per ricostruire, rimettere un attimo a posto il ruolo che ha avuto le origini politiche dell'ergastolo di Santo Stefano, cosa che in realtà fino a quel momento non era stata precisata. Poi c'è la professoressa Simonetta Michelotti, che invece cerca di studiare soprattutto la funzione dell'ergastolo di Santo Stefano nell'Ottocento, quando abbiamo insomma la testimonianza più importante forse dell'Ottocento, ovvero quella di Luigi Settembrini, che era uno dei patrioti del Risorgimento italiano, che si è passato comunque quasi una decina d'anni a Santo Stefano, ma soprattutto che ha scritto nelle sue ricordanze un'analisi veramente sociologica della vita carceraria nell'Ottocento all'interno dell'ergastolo, una fonte preziosissima. Dopo di questo, c'è un saggio mio che ha cercato un po' di colmare in realtà un buco, una laguna storiografica, perché non c'era nessuno che si voleva occupare del periodo 1861-1922, che è un periodo in realtà interessantissimo proprio per la storia carceraria italiana. Stiamo parlando dell'ascesa dell'anarchismo, l'ascesa anche di quelle figure come Gaetano Bresci, che appunto hanno tentato di, come dire, sovvertire l'ordine costituito attraverso una decapitazione, attraverso proprio l'eliminazione della testa di un sistema. E lì insomma sono emerse anche cose molto interessanti. Il problema qual è? Che ogni saggio doveva andare a cercare delle fonti un po' in giro, in maniera abbastanza contorta. Perché? Perché purtroppo l'archivio dell'ergastolo di Santo Stefano oggi non è accessibile, è ancora presente alla casa circondariale di Cassino e non ci si può accedere, non è segretato, quindi non è che c'è, diciamo, una legge o un vincolo di segreto d'archivio, è semplicemente che non è accessibile, sta là dentro, si sta deteriorando, sta marcendo. Abbiamo fatto anche una richiesta noi per ottenere il trasferimento di questo archivio presso il centro di ricerca, l'avevamo ottenuto inizialmente, poi è stato frenato da per questioni, diciamo, politiche. Ora non entro proprio nel merito, però fatto sta che non è accessibile, che sta là e che oltretutto stanno sparendo dei dossier. Sappiamo per certo che alcune parti dell'archivio non ci sono più, i dossier individuali alcuni sono spariti, quello di Gaetano Bresci per esempio è sparito, questo lo posso dare per certo, insomma. Quindi in quel periodo, per cercare noi delle fonti, siamo dovuti andare in altri posti. L'archivio centrale di Stato di Roma comunque detiene un'importante mole di informazioni, in particolare sui rapporti che c'erano tra la direzione dell'ergastolo e il centro, diciamo, quindi Roma, e danno delle informazioni molto importanti, molto interessanti, anche su quello di cui parlavamo prima, ovvero sull'ozio, l'ozio forzato, una delle condanne maggiori per il detenuto all'interno dell'ergastolo di Santo Stefano, come anche in altre strutture detentive, era proprio l'ozio forzato. Loro volevano, cioè,
In primis i direttori dell'ergastolo volevano che i detenuti lavorassero per due motivi. Primo, perché se lavoravano era proprio scientificamente provato che c'era un tasso di suicidi minore. La vita comunque si teneva occupato il detenuto, quindi per loro era meno disordini, meno rogne da smaltire. La seconda cosa è che in realtà si utilizza, questa è proprio una questione di sistema e sistemica alla fine dell'Ottocento, si utilizza il lavoro dei detenuti per pagare loro sostanzialmente quello che veniva chiamato il sopravvitto, ma che in realtà era veramente il vitto. Cioè ci sono documenti proprio alla mano che poi vengono citati all'interno del volume, relazioni da parte della direzione carceraria all'epoca, in particolare del direttore dell'ergastolo di Santo Stefano, che dice: se voi non li fate lavorare, questi detenuti avranno solo il vitto regolare. Il vitto regolare non è sufficiente per farli campare, certo. Semplicemente. Quindi qua c'è anche una missione, naturalmente interna, non pubblica, di un sistema di approvvigionamento che non era sufficiente per la vita del detenuto. Tu lo obblighi a non lavorare e comunque lo obblighi sostanzialmente a mangiare meno di quello che dovrebbe. E questo non era solo un problema di Santo Stefano, però lì nei documenti si evince in maniera netta. Altra cosa interessante dell'ergastolo di Santo Stefano che emerge da quei documenti è come l'ergastolo rappresenti in realtà un vero e proprio osservatorio privilegiato della criminalità, o meglio, non solo dei criminali, cosiddetti criminali giudicati, criminali viventi, ma anche dei morti. Nel 1880-90 il campo santo di Santo Stefano viene sostanzialmente preso tutto quasi, vengono disseppellite, dissotterrate 400 salme. Queste 400 salme vengono prese e per le nascenti correnti dell'antropologia criminale lombrosiana, i crani di queste salme vengono presi e portati al Museo Craniologico di Aversa, dove c'era appunto il Reggio Manicomio all'epoca, e vengono studiate per che cosa? Per capire come biologicamente il crimine nascesse con la persona. Questi crani, che erano tutti di soggetti considerati negli anni 80 dell'Ottocento di epoca preunitaria, quindi erano, loro li chiamavano i napoletani, i siciliani, erano i soggetti quindi preunitari, quindi considerati ancora più inferiori, no? Vengono studiati, viene fatto addirittura uno studio dal Cascella, Francesco Cascella, che era uno degli esponenti della nascente appunto disciplina dell'antropologia criminale, per giustificare, che ne so, ecco, dallo zigomo più pronunciato, lui allora ecco perché ha commesso questo omicidio plurimo, dalla fronte troppo aperta, troppo ampia,
gli occhi vicini.
Una serie di analisi antropometriche sostanzialmente per legittimare che cosa? Sostanzialmente l'inferiorità scientificamente provata della persona, teorie che poi sono la base sostanzialmente del razzismo di Stato di inizio Novecento e poi delle leggi razziali di fascista memoria, diciamo. Quindi lì Santo Stefano è un campo di studio, un osservatorio privilegiato, come anche per esempio il reclusorio di Nisida, insomma una serie di campi santi di differenti carceri vengono proprio utilizzati come delle scrivanie, no? dei tavoli di studio per comprendere.
Quello che dice è di una crudeltà estrema, insomma.
Purtroppo però c'è stato.
E questo le hanno fatto le istituzioni.
Sì, semplicemente.
Quindi,
sì.
Cioè la storia del carcere, cioè, bisognerebbe scrivere una storia parallela di questa,
sì, perché purtroppo
di questa feroce crudeltà. Sì. È veramente,
ma anche perché poi veramente all'epoca nascono poi dei generi letterari su queste cose. Per esempio, un altro modo di osservare il criminale che andava molto di moda all'epoca è che le varie università, le varie facoltà universitarie portavano proprio gli studenti con gli esperti in medicina legale o appunto gli psichiatri, andavano a cercare il bandito famoso per intervistarlo, per capire perché lui aveva commesso queste cose. Per esempio a Santo Stefano è passato Carmine Crocco, no? Uno dei briganti più famosi dell'epoca post-unitaria. Si è fatto Santo Stefano e si è fatto poi anche Portoferraio. Niente, praticamente i professori con le scolaresche proprio vanno lì, lo guardano, lo fanno guardare agli studenti, poi gli dicono, cioè questo ormai quando è stato intervistato aveva quasi 90 anni, cioè si era fatto non so quanti anni, quasi più di 40 di ergastoli, insomma. E lui lì quasi piangendo, perché poi veramente queste persone emergono in tutta la loro fragilità, ecco lì l'effetto devastante dell'ergastolo, e nasce veramente un genere letterario, fa quasi paura e impressione leggere questo filone letterario che nasce appunto la seconda metà dell'Ottocento. Concludo brevemente con appunto una sintesi degli ultimi due saggi, molto
anche posso tre saggi. Aggiungere una,
certo,
cosa, questa disamina lombrosiana, no? Poi perché certo, fu certo. Lui diciamo e nemmeno ancora abbandonato completamente Lombroso in questa analisi antropometrica delle fattezze del delinquente, fa venire in mente che la ferocia nei confronti del detenuto o della detenuta è doppia, perché nei confronti di colui che ha commesso un delitto, ma anche perché nella stragrande maggioranza dei numeri il detenuto appartiene alla classe subalterna, e quindi è una doppia ferocia il potere che si scatena sia contro il subalterno che ha osato in vari modi appunto ribellarsi alle regole della società cosiddetta civile, e senza per questo dire che, insomma, che ha sempre fatto bene, ecco, diciamo così, se no, e anche perché comunque appartiene alla classe subalterna che in ogni occasione deve sempre ricordarsi di stare al suo posto.
Assolutamente, assolutamente sì. Altro saggio interessante è quello appunto del compianto Riccardo Navone, una menzione speciale perché è colui che in realtà ha cominciato l'attività di archivio storico sul confino a Ventotene. Prima di me purtroppo è scomparso qualche mese fa, proprio una settimana dopo aver consegnato l'ultima versione di questo saggio, e lui si è occupato in particolare dell'apparato poliziesco e giudiziario che viene messo in piedi durante appunto il ventennio sia a Ventotene che a Santo Stefano, e lì una delle sue fissazioni, diciamo, lui giustamente era quella appunto di dimostrare come in realtà molti delinquenti comuni, tra virgolette, cioè che stavano lì a Santo Stefano, in realtà erano stati messi lì con delle pene come delinquenti comuni, ma in realtà erano anche lì degli oppositori politici, o comunque era una condanna di carattere politico. E quindi un grande abbraccio anche ai familiari che stanno cercando di valorizzare tutte le ricerche che lui purtroppo ha lasciato in sospeso a Genova. Altra interessante saggio è quello di Piero Graglio, un professore di Milano che in realtà è riuscito a ottenere delle carte che non erano più accessibili della direzione dell'ergastolo nel 1943, quando l'ergastolo di Santo Stefano è stato teatro di una delle più anche più affascinanti rivolte. 1943, Sant'Epollastro si fa carico sostanzialmente di questa ribellione per fame, perché stiamo parlando del novembre del 43, quindi già c'era stato l'8 settembre, razionamento del cibo, si era arrivati quasi a 30 grammi di pane al giorno e basta, e un po' di erba per ogni detenuto. Quindi oltretutto nell'ergastolo c'era stata la liberazione di 40 persone, 40 prigionieri politici qualche mese prima, quindi questi detenuti che stavano all'interno dell'ergastolo di Santo Stefano si pensavano che l'8 settembre i primi sono stati già liberati, ora ci liberano anche a noi, invece no, rimanevano all'interno dell'ergastolo, e oltretutto gli veniva razionato in maniera, si partiva dai 500 grammi di pane e si arrivava a 50 grammi di pane al giorno, figurate. Quindi rivolta. Sant'Epollastro e poi anche Giuseppe Mariani cercheranno appunto di ottenere la liberazione, purtroppo poi intervengono gli alleati e dicono o vi arrendete o noi Santo Stefano la bombardiamo, rendiamo tutto al suolo, perché non abbiamo adesso proprio il tempo di pensare, secondo loro, insomma, a Santo Stefano e a questi ergastolani, abbiamo una guerra da
con la loro eleganza
da concludere, sì, diciamo, sì, sì. Francesismi. E poi Michele Colucci, che insomma molti di voi già conoscono, ha fatto un bellissimo saggio invece sulla parte appunto diciamo sulla vita di Santo Stefano all'epoca repubblicana, in particolare in realtà su come l'esperienza di Perucatti sia stata sostanzialmente chiusa attraverso la nascita di questa stampa sensazionalistica, Lo Specchio, insomma, una serie di riviste che nascono all'epoca, Pingitore, quella del Borghese, insomma quella destra conservatrice che poi dopo sarà protagonista anche dalla fine degli anni 60. E si conclude appunto con Pier Vittorio Buffa, che in realtà è uno scrittore, perché l'idea era quella di fare sì un saggio accademico, ma dire che di queste cose se ne può parlare anche con un linguaggio un po' più accessibile. E lui ha scritto un bellissimo romanzo che si chiama Non volevo morir così, in realtà, che parla sia di Ventotene che di Santo Stefano, di confinati e detenuti comuni, molto spesso non citati nella storiografia tradizionale, che colgo l'occasione presenteremo insieme a questo libro oggi pomeriggio appunto al Festival della Parola Logos alle 3, ci sarà anche appunto lui, perché in realtà sia perché l'archivio lo ha aiutato, lo ha sostenuto nelle ricerche, perché quello che facciamo noi come centro di ricerca è sostenere chiunque voglia occuparsi di ricerche sulla detenzione a Santo Stefano e a Ventotene, ma anche oltre, e l'abbiamo aiutato, lui naturalmente già da sé è un grande ricercatore, quindi è venuto un libro con tanti piccoli profili biografici romanzati, però partendo da una solidissima base scientifica che presenteremo oggi pomeriggio. Scusate.
Se appunto non c'è nessuno di voi vuole aggiungere qualche cosa, allora io vi ringrazio tantissimo sia per gli interventi, e ringrazio De Anthony soprattutto per il livello, insomma, dello studio che avete fatto per tanti anni che vi occupate di questa cosa, per anche la veste dell'editoriale del libro, che è molto bella, molto curata, e anche perché questo libro appunto lo metterete a disposizione di tutti. Allora ricordo quello che hai detto, che oggi pomeriggio alle 15 al Festival della Parola Logos all'ex SNIA in via Prenestina ci sarà appunto la presentazione di questo libro. Chi ha voglia appunto di andare a sentirlo, sicuramente è un'esperienza che raccomandiamo assolutamente.
Colgo l'occasione per dire un'ultima cosa in riferimento appunto alla presentazione. Avremo 6-7 copie di questo libro, che in realtà non vendiamo per farci soldi, nel senso che l'accordo che abbiamo fatto con l'editore, che è stato veramente molto gentile, è che tutti i soldi